Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi. Ad essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto in quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio». Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Molti sono i malati del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: «Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della famiglia, della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga e alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membri del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio.
Oh, grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
siano spirito e vita. Tu hai parlato di vita eterna.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» E Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore. Non so se vi siete accorti, ma credo che non ve lo ricordiate, che sono 4 settimane che stiamo leggendo il 6° capitolo di San Giovanni. Quindi gli argomenti delle ultime 4 settimane sono legati fra di sé. E oggi si dovrebbe concludere. Mi pare, non ho guardato, ma mi sembra che domenica prossima si passa a un altro argomento. E siamo di fronte, il brano che abbiamo letto oggi, che non è facile, come Giovanni è sempre difficilotto, ma questa volta ancora di più. Siamo di fronte ancora una volta all'alternativa che c'è tra fede e religione. È una distinzione che non è nata in ambito cattolico, è nata in ambito protestante. Più che altro sono stati due teologi grandissimi protestanti, uno ammazzato dal nazismo, fu impiccato alla fine del regime nazista, si chiama Bonhoeffer, e l'altro Barth, un altro teologo protestante importantissimo, che loro hanno introdotto questa distinzione, che non è di comprensione immediata, però è importantissima, secondo me. Cioè, tra fede e religione, tra l'atteggiamento, tra il partecipare a un gruppo in cui la fede è la caratteristica principale e invece essere seguaci di una religione, c'è una differenza radicale. Quindi le alternative, in teoria così, non sono due, sono tre. Non c'è soltanto la possibilità di essere atei o credenti, ma atei, seguaci di una religione, persone di fede. Anzi, spiegandolo bene, non c'è tempo ora di spiegarlo bene, noi ne abbiamo parlato diverse volte. Spiegandolo bene si potrebbe dire, e Barth e Bonhoeffer lo dicono, che con Gesù è la fine della religione. Non so se ci avete mai pensato. Gesù, noi crediamo che sia il profeta di Dio, il figlio di Dio, Dio stesso che diventa uomo, non è stato ammazzato dagli atei, che sembrerebbe logico, no? Dio manda un suo profeta, come è successo nell'Antico Testamento anche. manda un suo profeta, i senza Dio, coloro che combattono l'idea di Dio, lo ammazzano. Gesù è stato ammazzato dai rappresentanti di quella religione che tutt'oggi è considerata una delle più alte espressioni spirituali dell'uomo. Questo, quando io l'ho messo a fuoco, è conturbante, se ci pensate. Se non fosse tragico, sarebbe quasi comico, no? Quindi con Gesù, dicono loro, è la fine della religione. Tratteggiamo brevemente cosa vuol dire essere uomini religiosi. In fondo il meccanismo religioso somiglia molto al sistema clientelare che c'è nella società. Ci sono i parlamentari, il capo di governo, i capi, no? E poi c'è la plebe, noi ci sta da condurre una vita dura, difficile, come tutti più o meno. Qual è la soluzione? È avere amici fra i capi. Così io non ho lavoro, chiedo una raccomandazione a loro e gli dico: oh, se mi trovi lavoro io voto per te, insomma sto dalla tua parte. Ecco. Nella religione noi avevamo fatto la rappresentazione di questo sistema clientelare. Siamo in questo mondo pieno di cose belle, ma anche di difficoltà. Non ci si fa andare avanti, ci sono un monte di problemi, malattie, ingiustizia, disoccupazione, mancanza di casa, ecco. Ci si rivolge agli amici, quando non ci si fa, ci si rivolge a lui. Lui, Dio, è l'onnipotente che può fare il che vuole. Ci si raccomanda a lui, si mette una candela, oppure ai santi, che sono quelli più vicini a lui, e gli si dice: dammi una mano, io ho un figliolo malato, fammelo guarire. Questo è il sistema religioso, in cui tu credi a un Dio onnipotente e a cui ti rivolgi perché ti semplifichi un po' la vita. Ma la Bibbia non parla di una impostazione di questo tipo, è un'altra cosa. Ecco perché Barth e Bonhoeffer hanno ragione, secondo me, a distinguere tra religione e fede. Non che nella Bibbia questa mentalità non venga fuori, non torni fuori ogni pochino. A ogni piezo spinto torna fuori la tentazione della religione. Ma non è questa l'impostazione di cui parla la Bibbia. La Bibbia parla di un amore originario, il Dio, questo amore originario che ha creato tutto ciò che esiste. A un certo punto ha creato anche l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Appena creato l'uomo e la donna, questo amore che ci ha creati se n'è andato. Si è ritirato dal mondo. È entrato, per dirla in termini biblici, nel suo settimo giorno. Si è riposato. Se n'è andato perché la sua presenza avrebbe ingombrato le vie della libertà dell'uomo. E ha lasciato il mondo in mano a Adamo ed Eva. E ha detto: portatela avanti. Il mondo non è già fatto, è in via di farsi. Il creatore ha gettato un seme, non c'è l'albero con i frutti già pronti. E ha detto a Adamo ed Eva: diventate creatori con me, portatela avanti voi questo mondo. E Adamo ed Eva, con i loro limiti, hanno in sé queste due pulsioni forti, come tutti noi: quella di realizzarsi nell'amore, nel dono di sé, o realizzarsi invece nel potere, nella prepotenza, nel sottomettere l'altro, nel dominare l'altro, nel possesso. A noi tocca scegliere continuamente di portare avanti la creazione. Ora la storia che stiamo vivendo ci dimostra quanto questa pulsione di morte sia potente. Siamo pazzi, siamo impazziti, si sta rovinando, ci sono centinaia di morti tutti i giorni, spreco di energie tutti i giorni, questa pulsione di morte a volte sembra avere la meglio. Gesù ci dice che in noi c'è anche una pulsione di vita, di amore, di donazione di sé. Facciamo vincere quella, ma il mondo è affidato in mano nostra. Quando Gesù è venuto, il figlio di Dio, il profeta di Dio, quando Gesù è venuto non ha giocato con la sua onnipotenza. I miracoli non sono tanto la dimostrazione che Gesù può fare il che vuole, sarebbe un discorso lungo che abbiamo affrontato altre volte questo. Ha campato 33 anni, 30 li ha passati a perdere tempo, a far seggiole nella bottega di falegname del padre, gli ultimi 2 anni della sua vita li ha passati come profeta itinerante, ha camminato per le strade, sanando, ridando speranza a quelli che l'avevano perduta, rimettendo in piedi chi era caduto e dicendo vai avanti, rilancia il tuo futuro, è possibile che ti realizzi in pieno. Per questo, come dicevo prima, gli uomini religiosi, i rappresentanti della religione del tempo, lo hanno condannato a morte e ucciso. Coloro che credono in lui hanno da portare avanti questa speranza, che non è quindi rivolgersi a Dio perché ti risolva lui i problemi, ma è diventare collaboratori del Creatore, fare in modo che questo mondo esploda in fraternità, in giustizia, in amore e in tenerezza. Capite che fra queste due impostazioni c'è una differenza abissale. Nella prima, nell'impostazione religiosa, siamo servi. Nella seconda siamo figli, eletti, scelti per finire, per portare avanti la creazione insieme al Creatore. Noi nella vita si cerca sempre invece di percorrere strade garantite, senza rischi. Si cercano frutti già maturi da cogliere, non semi da gettare. Invece nelle scelte fondamentali della vita il rischio non si evita. Tant'è vero, si parla di fede, non di evidenza. Quando i cristiani hanno coniugato la fede con l'evidenza, hanno eretto roghi perché non era d'accordo con loro. Hanno tradito il Maestro. La fede si coniuga col dubbio. Pietro, nell'episodio che abbiamo letto oggi, è di una grandezza enorme. Che cosa è successo? Quello che abbiamo letto nelle domeniche precedenti è questo. Gesù c'ha una folla dietro e lui parla appunto del regno di Dio. Questo regno che è in cui il seme è già gettato, ma che non è ancora pienamente sviluppato. E mentre parla di queste cose, la gente ormai è da 3 giorni con lui e hanno fame, ma sono lontani dalla città. E allora alcuni apostoli dicono a Gesù: guarda, qui la gente ha fame e non ci sa nulla da mangiare. E vi ricordate, c'è la cosiddetta moltiplicazione dei pani. Gesù domanda se c'è qualcuno che ha qualcosa da mangiare, c'è un bambino che ha qualcosa da mangiare, lo mette a disposizione e basta per tutti. Gesù sfama la folla. La folla intende questo gesto nell'ottica della religione e dice: vai, si è trovato la persona giusta che fa per noi, il Dio che ci vuole per noi, con lui si mangia, insomma. Se c'è bisogno, lui è onnipotente, fa il che vuole, siamo garantiti con lui. E allora si mettono d'accordo, ve lo ricordate, l'abbiamo letto domenica scorsa, si mettono d'accordo, vanno da Gesù, mettono sulla gente, poi vanno da Gesù cercando di farlo re. E Gesù scappa su un monte. Hanno inteso non la chiamata di Gesù alla fede per diventare protagonisti, creatori insieme con lui, ma l'hanno intesa in senso religioso, cioè cercare qualcuno che ti può dare una mano per tirare avanti in questa valle di lacrime. E quando la gente si accorge di questo, Gesù rifiuta di fare il re, si delude e dice: allora ci vediamo un'altra volta, non ci interessa codesto. Qualcuno che ci responsabilizza si è sempre trovato. Noi vogliamo uno che ci risolva i problemi, con cui si mangia, altro che. E così molti se ne vanno. Gesù, rivolto ai 12 apostoli, gli dice a muso duro: volete andarvene anche voi? Io non sono, questo l'aggiungo io, non sono disponibile a fondare una nuova religione per creare dei rapporti di dipendenza fra il capo e i fedeli. Volete andarvene anche voi? E Pietro che sarà il traditore domani, vi ricordate, alla fine della vita di Gesù, risponde in maniera stupenda: non ho capito nulla nemmeno io, non ho chiaro tutto nemmeno io, ma se andiamo via da te, da chi andremo? Tu solo hai parole di speranza. Questo è il nocciolo della fede. Non ho chiaro tutto nemmeno io, ma ho intravisto che c'è in fondo al buio del tunnel c'è una luce. Se andiamo via da te, da chi andremo? Ecco, oggi quindi si ripropone il problema che dicevo prima. Grande è Pietro. Non ha chiaro tutto, ma si fida e si affida. Del resto anche Gesù l'ha provato, questa, ve lo ricordate, sulla croce? Quando la gente gli dice: vuoi che crediamo in te? Scendi dalla croce, fai un gesto potente, eclatante, e ti verremo dietro tutti, tu sarai il nostro capo. E Gesù non scende dalla croce. Ma anche lui però prova questo dubbio atroce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sente anche lui l'abbandono del Padre, ma conclude dicendo: nonostante tutto, nelle tue mani affido la mia vita. Pietro somiglia a Gesù in questo. Non ho capito tutto, non è tutto chiaro, ma nelle tue mani affido la mia vita. Ho intravisto che c'è una luce in fondo al buio del tunnel. Ecco, a me sembra che dovremmo riflettere su questo, perché a questo siamo chiamati. C'è un libro nella Bibbia ebraica intitolato Coelet, non so se l'avete mai sentito nominare. Prima, quando si traduceva la Bibbia dal greco invece che direttamente dall'ebraico, si chiamava l'Ecclesiaste. Ora poi invece si traduce la Bibbia direttamente dall'ebraico, si chiama Coelet, che vuol dire esattamente la stessa cosa. Un libro particolare, e inizia con questo, un libro particolare perché ci sono più dubbi che certezze. Con questo volevo dirvi che aver fede non vuol dire aver eliminato il dubbio, vuol dire aver intravisto una luce e gettarsi. Perché il futuro lo crei te insieme alla fede che hai. Non è che è bello e fatto laggiù e tu devi scoprirlo. Se dici di aver fede nel Messia di Nazareth, cammini su questa strada dove tu contribuisci a creare un mondo più giusto, un mondo più tenero, più accogliente. E allora in questo libro comincia con queste cinque parole che colpiscono un po'. Comincia: vanità di vanità, tutto è vanità. Dove la parola vanità non va intesa come la si intende oggi, una persona vanitosa è una persona che cura eccessivamente il proprio corpo, ma va intesa proprio nel senso etimologico della parola. Vano vuol dire vacuo, vuol dire vuoto, vuol dire inutile, vuol dire assurdo, senza senso. Coelet si affaccia al mondo e dice: vanità, vuotezza di vuotezza, tutto è vuoto. Ed è significativo che nella finzione letteraria questo libro sia stato attribuito a Salomone, perché la vita non è senza senso, vorrebbe dire questa, non è mica vero che l'ha scritto Salomone, viene attribuito a lui. Vorrebbe dire che la vita non è senza senso soltanto per Giobbe o per il salmista perseguitato dai nemici, lo è anche per il grande Salomone che Dio ha colmato di ogni sapienza. Salomone nel Vecchio Testamento è una delle persone più fortunate, più riuscite che venga presentato. È re, ricco, intelligente, sapiente, ce n'ha di tutte. Harem, donne, aiosa, ce l'ha tutte lui, l'harem più ricco di tutto il regno di Israele. Eppure lui proprio dirà, nonostante questa ricchezza, vanità di vanità, tutto è vanità, tutto è vuoto. Il libro è pieno di parole taglienti, disincantate, amare, talvolta di un pessimismo profondo. Dice cioè, la vita non offre nulla, di sicuro, al di là dei piaceri semplici. Nemmeno la virtù ti dà conforto, perché tanto giusti e malvagi muoiono lo stesso. Può darsi che Dio conosca il senso delle cose, ma l'uomo non arriva a coglierlo. Questo libro, insieme a quello di Giobbe, che è più antico di qualche centinaio d'anni, testimonia il momento in cui la fede di Israele fa un balzo in avanti, perché prima era una fede ingenua. Cioè si diceva che tu sei sano, vuol dire tu sei bravo anche, Dio ti premia perché tu sei una persona per bene. Te sei malato, vuol dire ti ha fatto qualcosa. Dici, ma io non ho fatto nulla. Se tu l'hai fatta te, l'hanno fatta i tuoi genitori. Ma se sei malato vuol dire che la vita o Dio ti punisce per quel male che hai fatto. La virtù in quella visione ingenua è sempre premiata e il vizio sempre punito. Ma è una visione primitiva. Qui con Coelet ci si accorge che il problema è più complesso. I giusti a volte soffrono e i farabutti prosperano. Quindi è più complesso. Più difficile credere in un Dio giusto. Difficile credere in un Dio che è amore di fronte a un bambino di un anno che muore di cancro. La situazione è complessa. Nella vita ci sono cose stupende. C'è l'amore, la tenerezza, la musica, i colori, la voglia di sapere, ma tutte, dice Coelet, attraversate da questa nube tragica di assurdità. L'uomo è spezzato fra il desiderio di una totalità di senso e l'impossibilità di trovarla. Ma mi direte voi, ma che ci fa un libro come questo nella Bibbia? Non è dissonante rispetto ad altri momenti o ad altre esperienze piene di speranza? Non è superato da Gesù Cristo? Lo cassiamo? Lo eliminiamo? O lo leggiamo con un reperto archeologico? Io credo che una Bibbia senza Coelet sarebbe incompleta, anche se il suo autore manifesta più dubbi che punti fermi. Sarebbe un libro per anime belle che camminano a 2 metri da terra, ma questi dubbi esistono. La fede non fa finta che non ci siano, non fa finta di non vederli, li assume, se li carica sulle spalle. Nasce e si sviluppa tenendo conto davanti agli occhi questi paradossi. Un'esperienza di fede e di speranza non può non affondare le sue radici nel dubbio del non senso. Questo non è segno di cinismo, ma è consapevolezza di complessità. Se uno nella sua vita non si è mai affacciato sull'abisso del non senso, secondo me non ha ancora sembianze di uomo, non ha toccato il fondo di uomo. Io preferisco Coelet con i suoi dubbi, con le sue incertezze, a un provvidenzialismo allegro che giustifica il dolore degli innocenti e tutti gli orrori possibili dicendo che Dio li ha permessi, lo sa lui perché ci sono. Un Dio tappabuchi, un Dio jolly, non mi piace. Preferisco Coelet. Preferisco con Gesù poter dire, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché c'è il dolore degli innocenti nel mondo? Non lo capisco. Ma nonostante tutto, come Pietro oggi, nonostante tutto, mi fido e mi affido. Perché ho visto che in te c'è un'apertura, c'è una luce che si sta espandendo. Tutto è vacuo. Tutto è vuoto, dice Coelet, ma in quel vuoto c'è anche lui, il figlio di Dio. Anche lui ha avuto questo dubbio. Non siamo soli. E la luce la si ritrova se si accetta in pieno di vivere anche questo apparente non senso. Credere in Gesù e nella bellezza della vita non vuol dire aver trovato un senso chiaro su tutto, ma gettarsi nelle contraddizioni della vita scegliendo di rialzare chi è caduto, di far sorridere chi non riesce più a farlo. Vuol dire aver visto una luce, come dicevo prima, in fondo al tunnel e riaccendere le speranze in coloro che l'hanno perduta. Ecco. Questo mi sembrava importante, per questo mi sembrava importante l'atteggiamento di Pietro. Sperare vuol dire intravedere la spiga dove gli occhi vedono soltanto il seme che marcisce. Vuol dire sforzarsi di vedere l'oltre della realtà che ci sembra negativa. L'opposto della fede e della speranza non è il dubbio. Il dubbio fa parte della fede. L'opposto della fede e della speranza è la disperazione. Il dubbio è parente prossimo della fede. Anche un innamorato dubita che la persona di cui è innamorato lo ami, ma perché gli preme che lo ami. Il dubbio quindi fa parte di questo investimento positivo nella vita. Anzi, direi di più, che il gettarsi, donando la propria vita agli altri, quello che il Vangelo, la lingua del Nuovo Testamento chiama agape, che vuol dire amore che si dona, è l'unico assoluto che c'è nella vita, non ce n'è altro. Assoluto proprio nel senso etimologico della parola, che ha valore sciolto da qualsiasi riferimento. L'amore ha la motivazione in se stesso. Non c'è bisogno di dire fammi vedere se vale la pena amare. È un assoluto, vale la pena di sicuro. Ma non ha un ritorno di utilitarismo immediato, non importa. Se doni la tua vita perché altri siano, è ben investita la tua vita. Il dubbio quindi è parente prossimo della fede. Pietro oggi ce l'ha dimostrato in questo racconto brevissimo che abbiamo letto. Nemmeno io, sembra dire Pietro, ho capito tutto, ma se andiamo via da te, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita. Ecco, l'affidarsi di Pietro a Gesù a me apre questo orizzonte che ho cercato di descrivervi e che è la forza della mia vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili.